E oggi riprendiamo da dove ci siamo lasciati ieri mattina, e cioè sulla complessità dell'ordinamento. Cominciamo a affrontare problemi importanti di teoria del diritto, e cosa meglio come viatico della solare immagine del nostro semplificatore? Scherzi a parte, vi dicevo, il dato di partenza di ogni ordinamento, e del nostro in particolare, è la complessità totale. Cioè avere dei sistemi giuridici che sono diventati sempre più complessi man mano che si sono anche stratificati. Oggi noi non possiamo più parlare del diritto italiano senza tenere presente il diritto dell'Unione Europea. Sono due sistemi che si sono fusi e questo ha moltiplicato la complessità. E per di più negli ordinamenti inferiori, quelli cioè derivati dallo Stato, si moltiplicano le fonti. Per cui se voi foste un architetto dovreste sapere che man mano che voi girate l'Italia trovate leggi regionali diverse, regolamenti edilizi comunali diversi, ci sono 8.000 passacomuni e 8.000 regolamenti edilizi diversi. E voi capite che questo significa avere un sistema normativo estremamente complicato. La funzione dell'interprete, come vi dicevo ieri, non è questa di bruciare le leggi inutili, ma è venire a capo di questo sistema che è un enorme contenitore, un'enorme vasca in cui si depositano leggi, regolamenti, leggi regionali, norme comunitarie, e stanno lì, si accumulano. Per cui indossate i guanti di gomma, il bravo giurista ci mette le mani dentro e tira fuori, questa è la legge da applicare. Poi abbiamo visto che non applica le leggi ma applica le norme, per cui quella legge va interpretata, ma già questo lavoro di selezione nella vasca da bagno dell'atto significativo per il caso che deve risolvere è un lavoro di interpretazione delicatissimo. Per questo motivo la teoria del diritto, non da oggi e neanche da ieri, ha elaborato una serie di criteri che passano sotto il nome di criteri di soluzione delle antinomie, dove le antinomie, per favore non dite antinomie che non ci fate una bella figura, e le antinomie sono conflitti tra nomoi, cioè tra norme, è greco, e i criteri sono dei criteri per risolvere conflitti tra norme. Noi abbiamo norme che dicono sulla stessa cosa cose, precetti, regole diverse. Quale selezioniamo? Quale scegliamo? Guardate l'enorme potere che ha l'interprete, perché l'interprete ha il potere di selezionare l'atto significativo e lo fa con strumenti di interpretazione, per cui i criteri di soluzione delle antinomie sono strumenti dell'interpretazione giuridica. I due più stabilizzati, più antichi, anche codificati, come vedremo, di questi criteri sono il criterio cronologico e il criterio gerarchico. Sono due banalità. Il criterio cronologico dice semplicemente che la legge nuova batte quella vecchia. È un principio pacifico? Oddio, nella nostra esperienza giuridica moderna è sicuramente pacifico. Da noi le leggi non sono scolpite sulla pietra come faceva Mosè e come facevano le tavole delle leggi degli antichi romani. Da noi le leggi sono, se sono, scritte sulla carta. La carta si appallottola e si butta via. Da noi la legge non è uno strumento che più passa il tempo e più diventa forte. Da noi la legge più passa il tempo e più perde aderenza alla realtà. Noi viviamo una società molto veloce, anche se spesso noi siamo un po' lenti a capirlo, e la velocità della società comporta anche una dinamicità dell'ordinamento, per cui questo criterio cronologico è acquisito ufficialmente in tutti gli ordinamenti moderni. Ma non è una cosa banale, perché se noi parlassimo con un giurista medievale ci guarderebbe con gli occhi così dicendo: ma voi state dicendo delle sciocchezze, perché al suo tempo la legge più era antica più aveva valore. Ieri parlavo della common law inglese. Nella common law inglese più un precedente è antico più ha valore, perché è un diritto che dà molto peso alla consuetudine, anche se è una consuetudine interpretativa, per cui ancora oggi nelle corti americane, non quelle inglesi, quelle americane, si citano precedenti, tutti si levano il cappello, di giudici inglesi del 1600-1700, cioè l'autorità fa agio vuol dire prevale, sulla attualità. Poi tutto questo viene trasformato da molta ipocrisia, ma tendenzialmente ci sono ordinamenti che ritengono che le cose pesanti sono quelle che si sono sempre fatte. Gli antichi usi dei britanni sono legge. Il Regno Unito non c'ha una costituzione scritta, ma c'ha le leggi, la lex terre. La lex terra è una legge mai scritta, persa, ricostruita dai giudici, interpretata dai giudici, fissata in precedenti, qualche volta anche in qualche atto come la famosa Magna Carta 1215, che peraltro il re si è rimangiato ogni volta i baroni l'hanno costretto a rigiurarla, perché è stata rigiurata 50 volte almeno, ma quello è un documento intorno a cui si è sviluppato, che da un lato non innova, la Magna Carta non era uno strumento innovativo, era uno strumento feudale che scriveva in un patto tra nobili e Giovanni senza terre. Tutti abbiamo visto un meraviglioso film su Robin Hood di Wallenstein, fondamentale testo di diritto costituzionale che verrà citato molto spesso. Giovanni senza terra era senza terra perché era il figlio cadetto e suo fratello maggiore che era re è andato a divertirsi in Palestina con i crociati. Lui è rimasto là, ma non avendo terra, non avendo ricchezza, era alla mercé dei baroni. E lui, per restare in sella, ha accettato di fare un accordo, un patto con i baroni. A questo patto dei baroni trascriveva principi che erano già insiti nel sistema feudale inglese. Parleremo spesso perché è un punto di riferimento interessante. Allora, quello è un ordinamento che dà molto prestigio, pur essendo un ordinamento moderno, dà molto prestigio all'antichità del precedente, perché questo fissa l'importanza e l'autorevolezza del giurista. Vi dicevo ieri che è un sistema che deriva e sostiene l'importanza della casta, non della casta come parlano i nostri giornalisti, che appartengono a loro volte una casta, ma la casta nel senso di ceto sociale, no? Da noi questo si è completamente perso e ci trovate sempre un cretinetti che alla televisione dice: oh, ma questa legge risale al 2000, come se fosse un torto. Noi abbiamo leggi che risalgono all'unificazione d'Italia. Le leggi in materia paesaggistica, beni culturali, eccetera, risalgono agli anni 40 del Novecento. Sono ottime leggi e continuano a essere leggi che tengono. Il nostro codice penale è del 1930. Sarebbe molto da discutere su una repubblica democratica che si basa su un codice penale tipicamente fascista. Il codice civile risale al 40. Vedete, nessuno dice il codice civile è vecchio, perché se è vecchio si fa una novella, come si chiama, una modifica, ci si aggiunge qualcosa, si toglie, si sono introdotti nel codice penale una serie di reati che non erano immaginabili, i reati informatici. L'aggiornamento di un testo non significa che il testo sia di per sé, invecchi di per sé, ma è logico che nel nostro ordinamento il principio è che le leggi devono essere adeguate ai tempi. e quindi il criterio cronologico è un dogma. La legge nuova batte la legge vecchia, anche se generalmente è scritta molto peggio. Tra due norme contrastanti prevale quella più recente, l'altra è abrogata, termine tecnico, che adesso vi spiegherò un pezzo alla volta. È l'effetto del decorrere del tempo, è un elemento fisiologico del rinnovo dinamico dell'ordinamento. E fin qua ci siamo. Agisce sull'efficacia, e qua introduciamo un concetto invece. Cosa c'è scritto sull'efficacia? Efficacia, dicasi, l'ho fatto apposta, dicasi efficacia, l'astratta capacità di produrre effetti giuridici, cioè costituire, modificare ed estinguere rapporti giuridici. Che belle sono le definizioni, scolpite. Sapete che non c'è nessuno dei vostri colleghi che al momento dell'esame sappia dirmi, anche con parole povere, magari con gesti, che cosa sia l'efficacia e che differenza c'è l'efficacia e la validità. Sono due nozioni basilari, senza cui non ci si può esprimere. È come confondere arterie con le vene. Non ci vuole tanto a capirlo. Ma se tu non conosci la distinzione tra sistema venoso e sistema arterioso, è meglio che ti occupi di altre cose e non metti le mani sul corpo del paziente. E un giurista queste cose deve averle proprio succhiate col latte. Allora, l'efficacia è l'astratta capacità di produrre norme giuridiche. Perché astratta? Perché astratta? Perché è una caratteristica, è di per sé una qualità, le qualità sono tutte astratte. E quello che è interessante non è l'astrattezza, ma è la capacità di produrre effetti giuridici. Un atto è efficace se può, astrattezza, produrre effetti giuridici. Poi non li produce, è un altro problema. Il fatto è una norma che non viene applicata, è un altro problema, ma una norma che è efficace perché è astrattamente capace di produrre questi effetti. E cosa sono gli effetti giuridici? Quelli: costituire, modificare, estinguere rapporti giuridici. Tu ti sposi, auguri, costituisci un rapporto giuridico, una serie di rapporti giuridici. Divorzi, modifichi quei rapporti giuridici, alcuni addirittura li estingui. Questa è la capacità di produrre effetti giuridici, che è una qualità delle norme. Allora, la... come si fa? Cattivo. Non se ne vuole andare, ecco che se ne è andato. L'abrogazione incide sulla efficacia, cioè l'abrogazione vuol dire che quella legge non produce più nuovi effetti giuridici. Altra cosa che non entra in testa dei giovani giuristi in formazione e spesso neanche dei giuristi già formati, cioè mal formati, che non sanno esattamente cosa sia l'abrogazione. È un concetto fondamentale. Per dirvi, questa è una delle domande iniziali di ogni esame, non rispondendo alle quali l'esame si conclude qui. Perché non c'è altro di cui parlare. Allora, l'abrogazione incide sull'efficacia nel senso che impedisce a quella norma di produrre nuovi effetti giuridici. Perché è così importante questa distinzione? Lo capiremo parlando del confronto tra criterio cronologico e criterio gerarchico. Ma l'idea è che agisce sull'efficacia delimitandola, ossia la norma abrogata non produce più nuovi effetti giuridici, ma l'abrogazione opera ex nunc, questa è un'altra espressione tipica, il latinorum che abbiamo ereditato, che non è obbligatorio, uno può anche dirlo da ora, è lo stesso, è la traduzione italiana del ex nunc. Ex nunc non è una formula magica, vuol dire da ora. Non si pronuncia ex nunc, come fa qualche annunciatore televisivo, perché non è inglese. Stranamente non è inglese, è latina. E vuol dire semplicemente che la nuova norma, e sì, guardi che un commissario, un concorso a Pavia, un concorso pubblico anni fa, fece mettere a verbale che il tema non doveva essere corretto perché era pieno di espressioni inglesi. Una era ex tunc. Bravo commissario di concorso. È un principio che per cui l'atto abrogato non produce più effetti nuovi, ma continua a gestire i rapporti precedenti. Questa è l'importanza della cosa. Agisce ex nunc perché non agisce per il passato. Io compro un paio di scarpe, c'ho una garanzia dell'acquirente stabilita dalla legge e anche dalla direttiva europea. Quella legge viene abrogata, sostituita da un'altra, poi vedremo. Ma il mio contratto di acquisto resta regolato dalla vecchia legge. E io mi sposo nel 1921, molto prematuramente, il mio matrimonio resta regolato dalla legge del tempo, anche se questa è stata cambiata. E questo in base a un principio generale, che è il principio di irretroattività delle leggi. È la stessa cosa, anche se questo difficilmente uno lo mette dentro nella stessa scatola del cervello. Il principio dell'irretroattività delle leggi lo dice l'articolo 11 delle preleggi, che dice: la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo. È un principio generale. Qui c'è messo vicino articolo 25, secondo comma, Costituzione, ma la Costituzione non pone un assoluto divieto di retroattività delle leggi, lo pone soltanto in materia penale. Tu non puoi essere condannato in base a una legge successiva al fatto commesso. Prima c'è la legge e poi c'è il reato. Qualcuno di voi me lo chiedeva ieri, il caso Berlusconi e la retroattività della legge Severino, per cui è stato cacciato dal Senato. Se fosse riconosciuta la decadenza della carica senatoriale e l'incandidabilità come sanzione penale, cosa che oggi è discussa dalla Corte di Strasburgo, non oggi, oggi, ma in questo periodo, allora quella sarebbe una legge retroattiva illegittimamente, perché ci sarebbe una sanzione penale che viene imposta dalla legge dopo il fatto commesso. Lui è stato condannato dopo l'introduzione della legge, ma per fatti precedenti alla legge, alcuni dei quali erano stati anche prescritti. Questo è il problema. Se è una sanzione penale, questa legge sarebbe legittima perché punisce fatti che non erano al tempo del fatto commesso ipotesi di reato. Solo in questo caso la Costituzione vieta la retroattività della legge. E infatti noi abbiamo leggi retroattive. Soprattutto nel campo amministrativo è frequente che alcune leggi retroagiscono. Non sono di per sé illegittime, anche se la Corte Costituzionale guarda con molto sospetto. In campo penale sono vietate dalla Costituzione. Poi c'è un principio generale delle preleggi, non vi rispiegherò l'ennesima volta cosa sono le preleggi, che dice questo principio: l'efficacia della legge nel tempo. La legge dispone solo per l'avvenire, non può avere effetti retroattivi, perché questo è una direttiva per l'interprete. Di fronte a una legge che non dica niente sulla sua eventuale retroattività, l'interprete deve sapere che quella legge va interpretata come una legge pro futuro. Entra in vigore il 1 gennaio 2016, tutti i rapporti sorti fino al 31 dicembre restano regolati dalla vecchia legge. È fondamentale sapere quando una legge opera. Pensate a tutte le questioni in materia pensionistica, no? Per cui uno dice: devo andare in pensione, se riesco a arrivare al 30 novembre, quel primo dicembre scatta la nuova legge e mi fregano 3 anni di pensione. Il problema di quando opera la legge è assolutamente decisivo in certi casi. Bene, questa è l'abrogazione. Allora, elemento fisiologico del sistema, il rinnovo del sistema. Un atto viene abrogato dall'atto nuovo, che in genere lo sostituisce. L'atto nuovo opera solo ex nunc, cioè pro futuro, da il momento dell'entrata in vigore in poi, dispone solo dei rapporti futuri, per cui i rapporti passati restano regolati dalla vecchia legge. Effetto ex nunc è applicazione del principio di irretroattività della legge. Vedete, il principio di retroattività della legge finisce con essere uno dei criteri con cui il giurista estrae dalla vasca da bagno la legge del caso. Fissa il tempo del rapporto che lui deve giudicare, a cui deve applicare la legge. Quel tempo implica selezione degli atti. In contrapposizione al criterio cronologico si usa mettere il criterio gerarchico, che dice esattamente l'opposto, tanto per semplificare le cose. Tra due norme contrastanti prevale quella di grado più elevata, scusate, il grado più elevato, l'altra è annullata. Allora abbiamo l'abrogazione, criterio cronologico, che incide sulla efficacia. Il principio gerarchico invece agisce sulla validità degli atti. Dice questa mia scheda, è effetto della gerarchia delle fonti. Qui la cronologia è effetto del decorso del tempo. Legge nuova vince su quella vecchia. Il criterio gerarchico si basa invece sulla gerarchia delle fonti. Norma più elevata nella gerarchia vince sulla norma inferiore, prevale. Il concetto di gerarchia è un concetto normale, anche se noi siamo una società scarsamente gerarchica, ma tendenzialmente in realtà abbiamo degli strumenti di gerarchia. Se voi entrate poi nei corpi della polizia, nell'esercito, dove la gerarchia è nella Chiesa cattolica, dove la gerarchia è il dogma, avete i gradi segnano la posizione gerarchica. Nella pubblica amministrazione c'è una gerarchia, in capo sta il signor ministro e poi ci sono una serie di gradi gerarchici che finiscono con l'impiegato terminale, non perché stia per morire, ma perché sotto di lui non c'è nessuno. È una struttura gerarchica. L'ordinamento giuridico ha una struttura gerarchica che nella prossima ora ispezioneremo. Il fatto che una norma inferiore vada contro una norma superiore è un elemento patologico del sistema. Mentre un sistema normale, ordinario, si evolve e che quindi la norma nuova vada contro la norma vecchia è considerato fisiologico, è la fisiologia dell'ordinamento, dello sviluppo dell'ordinamento. Il fatto invece che una norma inferiore disubbidisca alla norma superiore viola la gerarchia delle fonti ed è un elemento patologico dell'ordinamento, è un vizio dell'atto. Il vizio incide sulla validità. Che cos'è la validità? Dicasi validità, la conformità di un atto alle norme di rango superiore che lo disciplinano. Voi dovete ammirare l'assoluta ricorsività delle definizioni, no? Noi siamo come i falchi che girano sulla preda, no? Dei cerchi sempre più grandi, ma sono sempre cerchi. Il concetto di validità è il concetto di gerarchia. Non c'è gerarchia senza il concetto di validità e viceversa. La validità è la conformità alle norme superiori, il che implica gerarchie. E che cosa vuol dire la gerarchia? Che le fonti sono divise a strati e quelle superiori prevalgono su quelle inferiori, sempre, a prescindere dal tempo. Per cui il criterio cronologico può andare a sbattere contro il criterio gerarchico. Come adesso vedremo, la Costituzione è in testa alla gerarchia, è stata scritta, è entrata in vigore nel 1948, ancora oggi le leggi vengono dichiarate legittime, quelle modernissime, bellissime, fatte oggi per esigenze speciali della nostra società dinamica, vanno a sbattere contro la Costituzione, per cui violano la gerarchia e quindi sono invalide. Patologia del sistema. Il ricambio delle cellule del corpo è fisiologico. Noi siamo in continua trasformazione. Il tumore è patologico e va rimosso. Il vizio è la malattia, per cui la norma inferiore che contraddice la norma superiore è una norma malata, viziata, che va rimossa, e il canale con cui va rimossa è l'annullamento. Naturalmente l'annullamento opera ex tunc. Vedete la differenza tra i due sistemi? Ve li metto volutamente in parallelo con i colorini, eccetera. Cosa posso fare di più per voi? E per farvi capire la profonda differenza tra i due criteri e come due criteri siano la mano destra e la mano sinistra, perché deve mettere le mani dentro nell'orda della vasca da bagno e nelle 500.000 atti normativi tirare fuori quello che va applicato. Una volta che l'ha tirato fuori, può anche dire: caspita, ma questa legge va contro la Costituzione e quindi devo trovare il sistema per rimuoverla. L'annullamento ex tunc. Tutto questo è naturalmente spiegato nelle preleggi. Naturalmente un corno, ma le preleggi avevano la funzione di guidare l'interprete e guidava l'interprete trascrivendo criteri che l'interprete aveva sempre applicato. Non c'è qui, no. L'articolo 1 delle preleggi, che già vi lessi a suo tempo, fissa una gerarchia delle fonti. 1, 2, 3, 4. Questa è una gerarchia. Il tipico modo con cui si espone la gerarchia. Qual è la gerarchia dell'esercito? Non ho più pallida idea, ma suppongo che il numero 1 sia un generale, il numero 2 sarà... chi viene dopo? Colonnello. Il numero 3? E il numero 4? E il numero 5? E il numero 6? E il numero 7? Il numero 8?
Aiutante di battaglia.
Il numero 9? E il numero 10?
Maresciallo.
E 11?
Sergente capo, sergente maggiore.
Insomma, per arrivare a quelli che lavorano bisogna fare di gradi gerarchici. Invece il nostro ordinamento è molto più semplice. Cioè, però vedete il senso della gerarchia, che il nostro amico conosce a perfezione. Noi invece non lo conosco perché sono omnipresente, ma la mia cucù, l'ordinamento giuridico ha una gerarchia che è fissata con l'elenco. Naturalmente è stata fissata nel 1940, quindi non c'è tutta la complessità del nostro ordinamento, però è un esempio di gerarchia. E fissa anche alcuni criteri che ancora oggi sono validi, per esempio quello dell'articolo 4. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. Ecco il grado gerarchico. Non possono, per cui il regolamento che dispone contro una legge è viziato e va rimosso. I regolamenti emanati secondo la non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal governo. E vedremo, parlando dei regolamenti governativi, che anche là c'è una gerarchia tra i regolamenti del governo e quello dei ministri. Ci sono gerarchie complesse. Bene. Questo l'abbiamo già visto, no? Questo dobbiamo parlarne adesso, di abrogazione. Vero? io vi sto introducendo un modulo di lezioni che poi va, troverà approfondimenti lunedì e martedì prossimi, per cui sull'abrogazione sospendo qua il discorso perché verrà approfondito lunedì, tipologie dell'abrogazione, che cosa viene abrogato, problema interessante, sono abrogati gli atti, le disposizioni o le norme, questo è il problema interessante, mentre adesso vorrei dirvi qualcosa sulla gerarchia. Qua ci sarebbe una slide interessante che però non vi leggo, perché è un pezzo scritto da Scialoia, che è uno dei grandi maestri del diritto, e che ha come suo oggetto cosa pensava un antico maestro del diritto, Vittorio Scialoia, 1898, delle disposizioni sull'interpretazione tipo quelle delle preleggi. Lo scriveva nel 98, le preleggi che noi abbiamo sono del 1940, ma la prassi delle preleggi è la tipica dei codici, per cui questa sua dichiarazione riguardava il precedente, il primo codice civile del Regno d'Italia, che aveva disposizioni preliminari, e lui diceva, leggo solo la frase finale: la disposizione legale su tale materia di interpretazione potrà dunque qualche volta giovare come cosciente formulazione di principi che possono rimanere oscuri all'individuale intelligenza di questo o quel magistrato. Ricordiamolo, perché magari lui è un po' oscurato e non se lo ricorda. Ma più spesso rimarrà, non senza ragione, trascurata quale espressione imperfetta del diritto veramente vigente. Vedete, un signore del diritto che prende il codice civile per disposizioni preliminari dicendo: che cosa è sta fetenzia? Ma che serve? Trascrive cose tipo l'abrogazione, l'annullamento, il criterio cronologico, la gerarchia delle fonti, eccetera, che sono insite nella cultura della corporazione dei giuristi, e quindi non hanno nessun valore se non quello di ricordarlo a qualche magistrato che non ha abbastanza cultura, che se lo dimentica. Funzione ricognitiva, dichiarativa, ma non innovativa di queste norme. Con ciò il professor Scialoia ha preso le preleggi e le ha buttate nel cestino come atti che non hanno valore normativo. Vedremo che non è l'unico caso, anzi è piuttosto frequente. Allora, gerarchie, PowerPoint, insomma, gerarchia. Non è che sia grande cosa, ma vi introduce una figura, il triangolo, che rappresenta tipicamente la gerarchia. Vi ricordate che introducendo l'articolo 101 secondo comma, non ricordate niente voi, vero? Allora ve lo ricordo in un'altra maniera. Dov'è? Tutta cosa cercate di ricordare, vero? Non di questo. Vabbè, a un certo punto vi ho introdotto l'articolo 101 secondo comma, quello che dice che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, e ve l'ho introdotto con una bellissima figura che è un cerchio, che era venuto un po' obeso, ma capita, un cerchio in cui il centro c'è il giudice e i punti della circonferenza sono le leggi. Che cosa rappresenta il cerchio? La vostra mente geometrica, voi siete venuti qua perché siete dei mostri di matematica e geometria, notoriamente, è una scelta proprio vocazionale, e sbagliate, perché il diritto è, come diceva un altro vecchio maestro, matematica in parole, matematica delle parole. Vabbè. Il cerchio ha questo postulato: dicasi circonferenze, quella linea i cui punti sono tutti equidistanti dal centro. L'avevo studiato da piccolo, E quello è il cerchio, per cui questa equidistanza è esattamente l'opposto della gerarchia. La gerarchia è un triangolo con un vertice, Anche gerarchia è usata in teologia, per esempio, non vi dico chi è al vertice, ma il vertice significa che c'è un rapporto di gerarchia tra quel punto, perché il vertice è un punto, e tutto ciò che ne consegue. L'ordinamento è costruito gerarchicamente, mentre l'ordinamento giudiziario è costruito con la circonferenza. Tutti i magistrati sono liberi di interpretare la legge, perciò sono equidistanti dalla legge. Non c'è una gerarchia interna alla magistratura come c'è in Inghilterra, in America e così via. Da noi non c'è. C'è invece nell'ordinamento giuridico, dove la gerarchia è uno dei sistemi che guidano l'interprete per selezionare gli atti da applicare al caso. E vedete che la gerarchia è costruita su una serie di scalini, per cui il primo scalino è la Costituzione, il secondo scalino sono le leggi, il terzo scalino sono i regolamenti, e poi si può andare anche più in giù, per esempio gli usi, le consuetudini, no? Sono qui sotto. Ognuno di questi livelli rappresenta un problema, però, perché non tutte le norme costituzionali sono ugualmente il vertice della piramide. Questo lo vedremo, ma non so, forse fra 2 settimane o forse la prossima settimana, non mi ricordo come ho progettato la cosa. Tutti sono prevalenti sulla legge, ma ci sono alcuni principi della Costituzione che resistono alla abrogazione anche da parte di atti che stanno allo stesso livello, perché i due criteri di gerarchia e di cronologia si integrano così. La gerarchia spacca l'ordinamento in scalini, all'interno di ogni scalino opera la cronologia, per cui la legge nuova prevale sulla legge vecchia, il regolamento nuovo prevale sul regolamento vecchio, la norma costituzionale nuova prevale su quella vecchia, ma nella gerarchia questa non funziona. La Costituzione nuova o vecchia che sia prevale sulla legge, e la legge nuova o vecchia che sia prevale sul regolamento. Chiaro? Così si integrano i due criteri, fanno una griglia. Poi vedremo che c'è una complessità all'interno di ogni livello, perché in ogni livello ci sono ulteriori stratificazioni. Per esempio, qua non si parla di legge regionale, eppure esistono le leggi regionali. Dove si collocano in questa gerarchia le leggi regionali è un problemino a cui accenneremo soltanto. Qui non si parla di fonti dell'Unione Europea, che sono un problemone. Dove si colloca questa, le fonti di diritto dell'Unione Europea in questo sistema, è un problema che ha avuto soluzioni diverse da parte della Corte Costituzionale, che ha cambiato opinione nel tempo, man mano l'ordinamento dell'Unione Europea è diventato presente nel nostro ordinamento. Pensate un po', la stessa Corte Costituzionale ha evoluto il suo sistema di collocazione delle norme europee dentro la gerarchia delle fonti. Il vertice di questa piramide è dato dalla Costituzione, e qui però dobbiamo cominciare a fare qualche piccola distinzione. Questa, se ben ricordo, è una distinzione apparentemente banale, ma in realtà micidiale. Qui si spacca in due. Il vostro capitolo 3 sulla Costituzione, me lo ricordo ancora, anche se l'ho scritto nel 97, se ben ricordo, cita una frase di Bobbitt, un giurista americano, che parla della Costituzione come scheletro del sistema. Da questo punto di vista, tutte le organizzazioni hanno una Costituzione, per cui possiamo parlare per esempio della Costituzione del Regno Unito, anche se là non c'è una Costituzione scritta. Ci sono due paesi moderni che non hanno un unico documento costituzionale, il Regno Unito e Israele, per ragioni molto diverse. Tendenzialmente gli altri stati hanno codificato una carta costituzionale, il primo esempio moderno sono stati gli Stati Uniti, e poi hanno seguito i vari paesi, la Francia rivoluzionaria, nell'Ottocento è stata la stagione delle Costituzioni e così via. Però queste Costituzioni scritte sono Costituzioni in senso prescrittivo, cioè sono norme giuridiche, ci dicono cosa deve essere fatto, come deve essere fatto. Per cui la nostra Costituzione dice il governo deve presentarsi, il governo nominato dal Presidente della Repubblica, entro 10 giorni deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia. Questa è una prescrizione, è una norma giuridica. È tipico di noi giuristi occuparci di norme, cioè di quello che sta scritto dentro nella Costituzione e del significato di quelle disposizioni. Sono solo 139 articoli, ma il significato è un significato complesso, e l'interpretazione della Costituzione in senso prescrittivo è produzione di norme giuridiche. Cosa vuol dire che il governo deve presentarsi alle Camere per chiedere la fiducia? Se volete sapere la risposta, non la trovate in Costituzione. Qualcosa la trovate nei regolamenti parlamentari, che ci dice il governo si presenta, fa una dichiarazione programmatica, programma di governo, dopodiché un certo numero di deputati o di senatori, ormai sono solo i deputati, fa una mozione motivata con cui si vota la fiducia. Ed è una cosa molto importante questa nella forma di governo, perché significa che non è il governo a chiedere la fiducia espressamente, ma il Parlamento autonomamente a decidere di votargliela, e la vota su un documento prodotto dai parlamentari ed è motivato. E cosa vuol dire che è motivato? Motivato vuol dire che il Parlamento può dire al governo che cosa deve fare. Il governo va a dire che cosa vuole fare. Il Parlamento gli dice sì, va bene, te lo approvo, però tieni presente che ci sono anche queste cose da fare. Questo è il sistema che non corrisponde alla prassi, la prassi è ancora diversa, ma corrisponde dalle norme della Costituzione prescrittive e da un altro atto che non sta dentro la gerarchia delle fonti, come avete visto, che è il regolamento della Camera. Le due cose si integrano. Poi ci sono le prassi. Se voi prendete un libro di scienza politica, non vi parla delle norme, vi parla di come il sistema funziona. E vi dirà, i governi in Italia sono tutti, senza eccezione, sempre stati governi di coalizione. I governi di coalizione si formano con un accordo tra i partiti. Questo accordo può essere preelettorale o post-elettorale, trovate anche nel manuale scritto dal mio amico Giovanni Petruzzello, che con queste cose mi disturbano. E io sono un giurista credente praticante, mi piacciono le norme, non frega niente della realtà, apparentemente, e queste prassi sono diverse a seconda del sistema elettorale. La prassi italiana degli ultimi tempi è che il governo si formava, la coalizione si formava prima delle elezioni, per cui il Presidente del Consiglio aveva già un programma, perché i partiti si mettono d'accordo essenzialmente sui nomi dei ministri e dei dirigenti pubblici, ma anche su alcune linee programmatiche che poi vengono riaffermate. Se voi aprite il giornale di ieri o di oggi, vedrete cosa dicevo ieri, la visibilità, Angelino Alfano che dice delle cose: noi non accetteremo che l'adozione da parte delle coppie gay. Perché? Perché questo non era nel programma di governo. Cosa vuol dire questo? Che Angelino Alfano sta comunicando ai suoi partner di governo che lui è nella coalizione che sostiene il governo, ma su questa cosa voterà contro, la cosa passerà perché pare che 5 Stelle escano dal convento di clausura e voteranno a favore, per cui la cosa passerà, ma non porterà crisi di governo. Questa è la Costituzione in senso descrittivo. Un paese che abbia un sistema parlamentare per cui il governo dipende dal voto del Parlamento, per esempio quello americano non è così, dipende nel senso della sua essere, di stare in carica, Baracca è paralizzato del Parlamento, infatti non fa altro che lamentarsi, però non è che possa essere sfiduciato del Parlamento, perché la sua Costituzione in senso prescrittivo lo vieta. La Costituzione in senso prescrittivo italiana invece lo prescrive, il rapporto di fiducia. I governi di coalizione, dice il libro di scienza politica, funzionano in una certa maniera. La coalizione è il sistema con cui si organizza tutta la vita costituzionale del paese. È da mesi, quasi un anno, che il Parlamento non riesce a eleggere i giudici della Corte Costituzionale in quota del Parlamento, sono arrivati a 3 su 15, la quota è 5, 3 non riesce a eleggerli, perché non è chiaro quale coalizione deve esprimere quei 3 giudici. Vedete come il sistema politico, la Costituzione in senso materiale, come viene anche detto, finisce con condizionare il funzionamento del sistema prescrittivo, ma sono due prospettive diverse, due prospettive completamente diverse. Per cui noi possiamo parlare in senso descrittivo anche della Costituzione dell'antica Grecia, dell'Atene classica, oppure dell'Associazione Amici del Bridge, se ancora esiste. Perché tutti questi in senso descrittivo hanno un sistema da funzionare, uno scheletro. E se io uso chiavi descrittive posso descrivere quel sistema di funzionamento, e generalmente lo chiamo Costituzione. La Costituzione feudale, la Costituzione della Repubblica di Venezia. Non è che ci fosse scritta una Costituzione in senso prescrittivo. È un concetto descrittivo delle linee base con cui il sistema si organizza. E tra questi due concetti c'è continua tensione. E la tensione? Sono in ritardo, mi scuso soprattutto con il caffè.